Ok, dunque, scusate, piccoli avvisi. Domani probabilmente viene Ludovico a presentarsi, e qui questa settimana comincia a fare tutto. Mi pareva che avessi deciso giovedì come giornata, ma non mi ricordo, quindi dirà lui domani. E non mi pare di avere altri avvisi. Voi avete domande? Ok, allora qui avevo cominciato a scrivere un po' di riassunto, soprattutto per chiarire le idee, diciamo. Non ricordo la definizione, però abbiamo parlato di superfici, di parametrizzazione di carte, abbiamo parlato di spazi tangenti e fibrati tangenti, questi vanno intesi come approssimazioni lineari della superficie vicino a un fissato punto. Cambiando il punto cambia l'approssimazione lineare, cioè cambia il piano tangente, l'unione di tutti gli spazi tangenti si chiama il fibrato tangente. Il fibrato tangente va pensato come unione disgiunta di questi, ma ogni vettore è associato al punto in cui è tangente. E quando si parla di funzioni tra superfici, essenzialmente, ok, sono funzioni come le abbiamo definite, cioè bisogna guardare sulle carte e controllare che siano C infinito, e differenziare di una funzione dovete pensarlo come l'approssimazione lineare, la migliore approssimazione lineare di quella funzione, che naturalmente non può andare da x a x, perché per parlare di funzioni lineari dovete avere spazi vettoriali. Quindi se avete una funzione da una superficie x a una superficie y, l'approssimazione lineare deve andare da uno spazio vettoriale a uno spazio vettoriale, quindi devo usare gli spazi tangenti. Va dall'approssimazione lineare della superficie x all'approssimazione lineare della superficie y in quei punti, e deve essere una funzione lineare tra gli spazi tangenti in ogni punto. E quindi le definizioni dovrebbero essere proprio quelle logiche. L'approssimazione lineare delle superfici sono i fibrati tangenti, l'approssimazione lineare di una funzione è il differenziale che è una funzione tra i fibrati tangenti. In ogni punto trasforma il tangente in un punto della superficie x nel tangente nell'altro punto della superficie y. Naturalmente quando fate il calcolo in analisi, siccome usate solo Rn, in ogni punto di un aperto del piano lo spazio tangente è tutto Rn, e quindi lo spazio tangente è sempre lo stesso in tutti i punti, e questo vi fa confusione. Quando avete una superficie, il piano tangente cambia da punto a punto. Ok, poi siamo andati a studiare questioni invece più interessanti delle superfici. Cosa che abbiamo visto? Abbiamo visto che nelle superfici possiamo mettere la prima forma fondamentale, X è una superficie contenuta in R3, sul fibrato tangente possiamo mettere la prima forma fondamentale, che è una forma quadratica, che funziona così: in ogni fissato punto è una forma quadratica sullo spazio tangente nel punto in R, ed è definita come la prima forma su due vettori tangenti V e W. Per definizione è il prodotto scalare di quei due vettori nello spazio, sono due vettori di R3, il prodotto scalare. Quindi la prima forma è la restrizione del prodotto scalare al fibrato tangente, restrizione del prodotto scalare in R3 al fibrato tangente alla superficie. E abbiamo visto essenzialmente che se lo spazio tangente lo guardate come generato da sigma U e sigma V, dove sigma è una parametrizzazione, U e V sono i parametri, allora la gamma della prima forma nel punto, che chiamiamo sempre G1 di solito, si scrive nel solito modo, cioè facendo i prodotti scalari sigma U sigma U, sigma U scalare sigma V scalare sigma V, non degenera, è definita positiva, ovviamente, perché è restrizione di qualcosa che è definito positivo. Questo è lo strumento di misura essenzialmente. Per chi sta sulla superficie, perché chi sta sulla superficie vede il piano tangente, può misurare, ha il decimetro, ha il goniometro, può misurare tutta la matrice della prima forma, quindi quello è quello che lui può fare. Da questo abbiamo visto, usando solo la prima forma, uno può calcolare la lunghezza di curve sulla superficie, può calcolare l'angolo tra curve sulla superficie, può calcolare l'area di una parte della superficie. Poi abbiamo introdotto invece nozioni estrinseche, cose che uno sulla superficie non può vedere, cioè essenzialmente nel calcolo di dimensione 3 la normale. Allora Gauss, la mappa di Gauss è la mappa che a ogni punto associa il vettore normale. Gauss del punto è il vettore normale alla superficie nel punto, spesso lo chiamiamo N. Attenzione perché poi faremo confusione tra il vettore normale alla superficie e il vettore normale alle curve, quando scriveremo curve sulla superficie. Quindi quando ci sarà ambiguità bisogna scrivere il vettore normale alla superficie X nel punto P. E lo scriviamo a N solo se non c'è possibilità di confusione. Questa mappa abbiamo deciso essenzialmente che la useremo come misura di quanto cambia la superficie vicino a un punto. Più velocemente cambia il normale, più curva deve essere la superficie. L'idea di Gauss era misurare la curvatura facendo il rapporto tra aree. Quant'è l'area descritta dal vettore normale sulla sfera diviso l'area che guardo sulla superficie, poi limite per la superficie che tende al punto. E naturalmente noi vogliamo guardare la variazione di questa, quindi la cosa ovvia è guardare la mappa differenziale. Queste sono due superfici, X ed S2, quindi guardiamo il differenziale di Weingarten. Mappa L, per definizione è il differenziale a parte il segno meno, per questioni estetiche. E quindi è una mappa che va dal tangente in X al tangente in S2 a priori, poi per ogni punto P cosa succede? Che va dal tangente in P a X al tangente in Gauss di P a S2, che però è il vettore normale e l'ortogonale del vettore N, e quindi possiamo identificarlo col TPX. Quindi possiamo leggere la mappa di Weingarten come endomorfismo. E in quanto endomorfismo lui risulta autoaggiunto rispetto alla prima forma, quindi teorema fondamentale, L è autoaggiunto per la prima forma fondamentale, che significa essenzialmente la prima forma calcolata in L di V virgola W doppio è uguale alla prima forma calcolata in V virgola L di W doppio, naturalmente calcolata in P, questo calcolato in P, questo calcolato in P, questo calcolato in P, V e W doppio vettori qualsiasi tangente. E allora conseguenze, uno definisce, diciamo, la seconda forma fondamentale nel punto P tra due vettori V e W doppio come esattamente questa, quella associata e naturalmente la seconda forma è una forma, quindi è una forma quadratica dal tangente al tangente in R per ogni punto. Di solito non è né definita, non è detto neanche che sia non degenere, può essere qualunque cosa, addirittura è zero in casi belli, nel caso del piano identicamente nulla. Questa è la seconda forma. Ho dimenticato di ricordare che la matrice di L naturalmente si scrive però forse era da mettere, vabbè. Matrice di L la scriviamo come ABCD della solita base sigma U sigma V. Se volete esplicitate come si scrive, e questo qua ricordate che noi la chiamiamo EFFG oppure G1 1 G1,2, G2,2 se usiamo gli indici. Ok, questa è simmetrica per l'autoaggiunzione, perché naturalmente dalla definizione si vede che questa è la seconda in P tra W e V, basta usare la simmetria del prodotto scalare. È simmetrica, appunto, non è detto che sia né definita positiva né definita né non degenere. Però abbiamo scoperto che sappiamo facilmente calcolare la sua matrice di Gram. La matrice di Gram della seconda forma, si scrive G della seconda forma se ci sono dubbi, ed essenzialmente dunque la sua definizione sarebbe prendere la seconda forma e calcolarla nei vettori sigma u sigma v, sigma u sigma u e compagnia, quindi ricordatevi questo. Questo porterebbe a dire qualcosa del tipo meno sigma u scalare nu e compagnia, ma abbiamo visto con piccoli passaggi, cioè usando il fatto che n è ortogonale a sigma u e anche a sigma v, cioè n scalare sigma u fa 0, e poi derivando questa n scalare sigma v è 0, poi derivando rispetto a u e a v si vede essenzialmente che questi termini si ottengono moltiplicando scalarmente n con le derivate seconde della parametrizzazione, che di solito sono più facili da calcolare. E a quel punto naturalmente la matrice L si scrive come G1 alla meno 1 per G2, e quindi è più facile da calcolare rispetto che calcolare un differenziale. Ok, allora questa era la prima conseguenza, e la seconda conseguenza della autoaggiunzione di L per la prima forma sono le conseguenze del... Cosa ho fatto? Sono le conseguenze del teorema spettrale. Dal teorema spettrale, siccome L è autoaggiunta per la prima forma fondamentale che è definita positiva, questa è l'ipotesi del teorema spettrale, e allora L è primo ortogonalmente diagonalizzabile, e cioè esiste una base V1, V2 di TPX, e naturalmente per ogni punto P, tale che allora V1 e V2 è primo ortogonalmente. Primo ortogonale, cioè in altre parole la matrice della prima forma in quella base, la prima forma della base V1, V2, la matrice di Gram di V1, V2 della prima forma è direttamente la matrice identica, e in quella base la matrice L è diagonale. Quindi la matrice alfa, alfa perché L è una funzione lineare, quindi a lei associamo una matrice alfa, questa è una matrice che ha K1, 0, 0, K2 diagonale. K1 e K2 sono funzioni reali del punto sulla superficie, perché in ogni punto ci sono i due autovalori reali, cambiano da punto a punto chiaramente. Ok, allora abbiamo anche dato i nomi, V1 e V2 si chiamano le direzioni di curvatura, K1 e K2 si chiamano le curvature principali, allora V1 e V2 direzioni di curvatura, K1 e K2 sono le curvature principali, che abbiamo visto che sono massimo e minimo di curvature per le curve che passano in quel punto e che stanno dentro la superficie, e abbiamo chiamato K grande il loro prodotto, K1 per K2, che altro non è che il determinante della mappa di Weingarten, e abbiamo chiamato H grande la semisomma K1 più K2 mezzi, che è metà della traccia di Weingarten. Ok? Quando siamo in questa situazione, naturalmente la matrice di Weingarten in effetti è uguale alla matrice della seconda forma, perché il passaggio da una all'altra è moltiplicare per gamma 1, per gamma della prima forma, che è l'identità. Ok, allora quello che volevo fare oggi era intanto, prima cosa, fare piccola lista di cose che potete già tentare di guardare, per esempio anche solo guardando dagli appunti, però negli appunti tutti gli esempi li ho messi in fondo, perché ho pensato, quando faccio un esempio sviluppo tutto di quell'esempio, inutile fare le cose frammentate. Noi non abbiamo ancora fatto le curve, le geodetiche e così via, quindi faremo più avanti, settimana prossima. Però se volete potete cominciare a vedere gli esempi tipici, addirittura classi di esempi, diciamo. Classi di esempi da esplicitare. Per il momento cos'è che potete fare? Potete guardare, calcolare parametrizzazioni, tangenti, prima, seconda forma, Weingarten, cercare di capire le curvature. Ah, e qua avevamo fatto anche la classificazione dei tipi di punti, quindi mettete anche quello nel riassunto. Allora, classi di esempi, man mano che andremo avanti potremo essere sempre più specifici, cioè andare a studiare le isometrie, andare a studiare le geodetiche, certi tipi di curve da dentro là e così via, però cose che sono irrinunciabili, diciamo, sono esempi classici. Allora sono, primo, i cilindri. Allora, i cilindri sono le cose che si ottengono prendendo gamma, una curva in R3, V, un vettore appartenente ad R3, e facendo la superficie che ottenete prendendo la curva e trascinando il vettore in ogni punto. E allora ottenete una superficie, diciamo, parametrizzata con sigma e T, due parametri. Facendo così prendete gamma di S più T volte il vettore V. L'idea di base è: prendete una curva, per quanto bruttina, prendete un vettore e fate la superficie che ottenete trascinando la curva su quel vettore. Naturalmente potete supporre che la curva sia unitaria, perché basta parametrizzarla, riparametrizzarla. Potete supporre che il vettore sia di norma 1, se vi piace, perché tanto vi dà solo la direzione su cui scivolare. E potreste cercare di capire queste superfici come sono fatte, qual è la prima forma, quali sono le curvature e compagnia. Allora si può supporre, ecco, naturalmente quando si fanno questi esercizi si rischia sempre di avere superfici con punti singolari. Per esempio, se prendete una curva è tale che il vettore V la tocca in più punti, allora quando fate il cilindro è chiaro che quei punti saranno un problema, perché vi trovate la superficie che raddoppia, per così dire, che ci passa sopra. Quindi in linea di massima bisognerà mettere qualche ipotesi del tipo nessuna secante di gamma, secante vuol dire segmento tra due punti, è parallelo a V. In quel caso la superficie ritornerebbe su se stessa. Messe queste piccole ipotesi, oppure buttati via quei punti in cui succedono cose strane, rimane una superficie. Che semplificazioni potete fare? Naturalmente, se avete una bella superficie, di questo tipo, cioè è trascinata da un vettore V, non ha tanta importanza quale curva avete scelto dentro la superficie, tanto qualunque curva scegliate essenzialmente fate lo stesso cilindro, quindi potete sezionarla con un piano, quindi potete supporre una curva piana magari. Siccome il vettore V è fisso, potete anche dire magari prendo un piano ortogonale al vettore V. E allora per semplificare la vita, per semplicità, ma senza perdere di generalità, possiamo supporre che gamma sia piana e che V sia ortogonale al piano di gamma. Allora, questo naturalmente vi semplifica molto le cose, perché potete pensare che la curva gamma sia una curva del tipo XY0, il vettore V sia il vettore ortogonale a questo, 0,0,1, e allora capite che la parametrizzazione di ST diventa qualcosa del tipo la curva XY0, che dipende da S naturalmente, più T volte il vettore 0,0,1. Quindi la dipendenza da S e da T diventa molto semplice. Ok? Quindi una cosa del tipo x che dipende da s, y che dipende da s e poi t. Quindi fare derivate sarà piuttosto simpatico. Però vale la pena anche di tentare in generale, cioè prendere una curva gamma qualsiasi, un vettore anche se non è ortogonale a gamma, vedere in generale e poi vedere che nel caso specifico in cui la curva gamma è piana, il vettore T è proprio ortogonale a quel piano, allora viene più semplice. E questo è un esempio abbastanza semplice, potete farlo sia in generale sia con ipotesi semplificate, diciamo. E non lo faccio, vi dico solo, potete cominciare a farlo, poi un po' alla volta rifaremo questi esempi. Allora, questo è il primo caso semplice, il cilindro. Naturalmente è sempre anche interessante, allora nel cilindro scoprirete per esempio che la curvatura è identicamente zero, Gauss, e allora vi chiederete se è vero quello che abbiamo fatto per il cilindro conico, cioè se è vero che è isometrico al piano, d'accordo? Vi chiederete se è isometrico al piano, cioè se è riuscito a trovare un'isometria col piano. Secondo esempio che conviene fare sono i coni. Anche questi generalizzano i coni quadratici, però si fanno i coni su qualunque curva dello spazio. Quindi prendiamo gamma contenuta in R3 una curva, P un punto che appartiene ad R3 ma magari non appartiene a gamma, e allora il cono, vi immaginate che cos'è? Prendete questo punto P, prendete la curva gamma e fate l'unione di tutte le rette che passano per P e per punti di gamma. Quindi sarà una cosa che parametrizzate in modo piuttosto facile dicendo, allora scrivo qua sigma di ST, sarà qualcosa del tipo, allora prendiamo la curva gamma più e dobbiamo fare la retta passante per P e di direzione, quindi potremmo dire gamma di S meno P, o forse per essere più astuti potremmo dire più P T volte gamma di S meno P. Perché così abbiamo meno variabili in giro. Naturalmente il punto P sarà un punto singolare di solito, cioè non ci sarà lo spazio tangente, per l'ovvio motivo che trovate derivando. Allora, se volete vi lascio il disegno, qui c'è la curva gamma qualsiasi, qui c'è il vettore V e fate essenzialmente il cilindro, diciamo, su questa, il cilindro. Qui avete la curva gamma, avete un punto P e quello che fate è l'unione delle rette che passano per P. Cos'è che potete fare per semplificare? Per semplicità, ma senza perdere di generalità, cos'è che possiamo supporre? Possiamo supporre naturalmente che il punto P sia proprio l'origine, così non ci dà molto fastidio nei conti, e che la curva gamma, siccome a noi della curva gamma interessa solo la direzione che indica, possiamo prendere il cone, intersecarlo con la sferetta di raggio 1 e supporre che sia una curva sferica, gamma sferica sulla sfera unitaria. Perché è chiaro che potete sempre pensare a questo punto, mettere lì la sfera di raggio 1 e poi guardare cos'è che sta segando e usare quella curva sferica per fare il cono. Ecco, anche qua, sia nel caso semplificato, che è piuttosto semplice naturalmente, in questo caso cosa diventerebbe la sigma di S, T? È l'origine più T volte, quindi T per gamma di S. L'origine più T volte il vettore gamma di S meno 0, gamma di S meno 0 e gamma di S. Quindi qui la parametrizzazione è più simpatica. E anche qui scoprirete che la curvatura di Gauss è identicamente nulla e vi chiederete di nuovo se per caso riuscite a trovare un'isometria col piano, cioè se tutti i coni, qualunque sia la curva di base, siano piani. Ah, naturalmente qui comincia... quando supponete che la curva sia sferica, potete anche supporla unitaria, sulla sfera unitaria, allora sapete che la curva dipende solo da un invariante, che è J, e quindi potreste scrivere tutto in funzione solo di quell'invariante, in teoria, d'accordo? Cioè qui la gara, diciamo, è a chi risolve nel modo più elegante l'esercizio. Fa dipendere tutto dal minimo possibile di... terzo esempio sono le sviluppabili delle tangenti. Sviluppabili delle tangenti. Allora, anche in questo caso partiamo da una curva gamma contenuta in R3 e prendiamo come superficie l'unione delle tangenti. X due punti uguale unione delle tangenti. Anche prima potevo dirvi è l'unione delle rette passanti per punti con direzione, l'unione delle rette per punto P con direzione la rete e così via. Unione delle tangenti, allora come fate a parametrizzare una cosa del genere? Sarà gamma di S più T volte il vettore tangente gamma primo di S. Prendete una curva e provate a scrivere tutte le tangenti, fate l'unione delle tangenti e viene una superficie. E questa superficie si chiama la sviluppabile delle tangenti di gamma. E anche di questa curva scoprirete che la curvatura di Gauss è identicamente nulla. E scoprirete anche che certi punti non sono tanto regolari. I punti di gamma stessa non sono regolari. Provate a fare le derivate e ve ne accorgete subito. Perché la derivata di gamma e gamma primo sono uguali, quindi quando derivate rispetto ad S, qui c'è un problema. Quarto esempio classico sono le superfici di rotazione. Allora, prendete una curva gamma, una curva in R3, di solito lo chiamiamo il profilo, ha una retta che di solito chiamiamo asse, prendiamo la curva e la facciamo ruotare intorno all'asse. Quindi c'è un asse, c'è una curva e fate ruotare la curva intorno all'asse e vedete che cosa disegna. Allora, come si fa una parametrizzazione? Di solito usiamo la curva, usiamo un angolo teta per parametrizzare e di solito sarà difficile da scrivere. Perché naturalmente se l'asse è un po' storto bisogna guardare i punti, fare l'asse e vedere la direzione ortogonale per farlo ruotare, no? Allora qui conviene veramente avere ipotesi. Ecco, di solito bisogna che l'asse non intersechi la curva, altrimenti quei punti diventano problematici. Ha intersecato gamma è uguale al vuoto. E se questo succede, essenzialmente si può prendere un piano che passa per l'asse e vedere qual è l'intersezione con la superficie di rotazione e usare quel profilo da ruotare. Viene lo stesso. E per rotazione, appunto. E quindi possiamo supporre che il profilo sia piano e possiamo supporre anche che l'asse sia in quel piano. Supponendo gamma piana e l'asse su quel piano, allora siamo nella situazione, possiamo supporre che la superficie dipenda da x e da z e poi la facciamo ruotare intorno all'asse z. Allora, in questo caso potrebbe essere una cosa del tipo la superficie dipende da x e da z, quindi c'è x di s, z di s. Quando si fa ruotare la z rimane costante. Naturalmente una superficie di rotazione è una unione di cerchi. Ogni punto va a descrivere un cerchio. E come si fa il cerchio? Lo si fa ruotare con coseno di teta e seno di teta sulle y. E qui notate che bisogna fare supposizioni, non si perde di generalità, però supporre la curva piana e che lo facciamo girare intorno a un asse di quel piano, d'accordo? Allora per farla ruotare usiamo le variabili x, y e facciamo ruotare il punto della curva. Qua scoprirete che sempre succede una cosa strana, che la prima forma è diagonale e anche la seconda forma è diagonale. Le superfici di rotazione hanno questa specialità. Prima e seconda forma non sono le uniche, però tutte le superfici di rotazione con questa parametrizzazione hanno questa proprietà. Altro esempio classico, elicoidi. Le superfici di rotazione sono casi particolari di elicoidi. In questo caso si prende una curva e di ogni punto, invece di fare il cerchio che la fa ruotare intorno a un asse, si fa l'elica intorno a un certo asse. Di ogni punto di una curva gamma si fa l'elica attorno a un fissato asse. Stesso ragionamento di prima, fissate l'asse, prendete un piano passante per l'asse, guardate che curva sta sezionando sulla superficie e quindi potete supporre che la curva sia piana e che la stiate facendo elicare intorno a un asse che sta su quel piano. Quindi se gamma è piana e l'asse sta sul piano, allora potete trovare una parametrizzazione di questo tipo, sigma di s teta, diciamo. Allora è come fare una rotazione, quindi si prende x di s, y di s, la curva gamma supponiamo che stia sul piano x z e la facciamo ruotare intorno a z. E allora per farla ruotare è facile, si fa cos teta sin teta sulle x e y. Per fare elicare il punto la sua z non rimane costante, bisogna aumentarla in modo lineare con l'angolo teta, quindi si fa z di s più moltiplicato teta, dove P si chiama il passo ridotto. P appartiene ad R e si chiama il passo ridotto dell'elica. Se P è uguale a 0, è una superficie di rotazione. P uguale a 0, rotazione. Se P è diverso da 0, il punto si sta alzando, in che modo? Lineare in teta, con P costante. Ok? Quindi faccio un piccolo esempio qua. Se prendete una retta, la retta è l'asse delle X, questo è l'asse delle Z e questo è l'asse delle Y, se prendete questa retta e fate la superficie di rotazione, viene il piano. Prendete la retta, la ruotate e viene il piano. Okay. Però se fate l'elica con un certo passo viene una cosa che si arrampica su e giù. Quello sarebbe l'elicoide della retta, che è uno dei più semplici che esistono. Le viti di solito sono elicoidi, le pale di un elicottero fanno un elicoide. Esattamente come le superfici di rotazione sono unioni di cerchi, gli elicoidi sono unioni di eliche. Le eliche abbiamo visto cosa sono come curve. Dunque, vediamo che punto sono. Forse possiamo andare di fianco un pochino. Altri esempi importanti sono... E a che punto sono arrivato? 1, 2, 3, 4, 5 gli elicoidi, facciamo 6 le rigate. Superficie rigate. Rigate cosa vuol dire? Sono superfici che contengono rette. Allora, quello che si decide è gamma, una curva, e si chiama base o profilo, diciamo. Delta, un'altra curva, che si chiama la direttrice, ti dice qual è la direzione punto per punto delle rette, e la superficie rigata si costruisce in questo modo: sigma di S virgola scrivo T sperando che non faccia confusione con la tangente. Si prende gamma di S e si aggiunge T volte un vettore che è delta di S. Cioè essenzialmente avete una curva gamma, in ogni punto avete deciso una direzione che però può essere diversa da punto a punto, e questa direzione è quella che vi dice il delta, la curva delta. Avete una curva gamma che è quella dei punti di appoggio, e per ogni punto di appoggio gamma di S avete un delta di S che vi dice una direzione che può essere diversa da punto a punto. Fate l'unione di quelle cose, l'unione di quelle cose si chiama una superficie rigata. E questo è il punto gamma di S, e qui c'è il vettore gamma di S, delta di S. Dipende da S, corre sulla curva gamma, e da T perché moltiplica il vettore gamma delta calcolato in S. Studiare le rigate è un pochino difficile. Le rigate sono oggetti estremamente interessanti perché sono le superfici descritte da bracci mobili in movimento. Quindi se uno vuole vedere di muovere delle braccia senza spaccare le cose, deve calcolare la superficie che sta attraversando e controllare che non ci siano ostacoli in quella. Se volete muovere più braccia contemporaneamente, dovete stare attenti a non incastrarle, che non siano incidenti in un certo momento. E quindi studiare le superfici rigate è una cosa fondamentale. E che semplificazioni potete fare in questo caso? Naturalmente gamma potete supporre unitaria se volete, e la curva delta vi serve solo per dare la direzione della retta in quel punto, quindi potete supporre che sia una curva sferica e anche unitaria se vi piace, perché basta riparametrizzare. di più è difficile supporre. E in realtà le curve, le superfici rigate sono molto particolari, hanno anche delle rappresentazioni abbastanza canoniche ma molto difficili da trovare. Non so quanto riusciremo a farne, ma diciamo uno potrebbe approfondire moltissimo questa. Le rigate sono, per quanto sembrino semplici, sono curve abbastanza difficili. 7. Le tubolari. Le curve tubolari sono i tubi di una curva. Gamma è una curva contenuta in R3, e il tubo di gamma di raggio R piccolo, che cos'è? È naturalmente una superficie che è costruita facendo l'unione delle circonferenze di raggio R piccolo intorno a gamma. Naturalmente quali circonferenze? Circonferenze guardando normale e binormale di gamma, perché in ogni punto di gamma avete il vettore tangente e il piano ortogonale che è generato da normale e binormale di gamma, e fate la circonferenza attorno là. Quindi come lo parametrizzate? Fate sigma di S virgola teta, e che cosa fate? Prendete gamma di S e gli aggiungete che cosa? Il raggio della circonferenza che gira intorno. Quindi a parte scrivere naturalmente il raggio della circonferenza, che è una costante, scrivete il vettore normale di S moltiplicato per cos teta più il vettore binormale di S moltiplicato per il seno di teta. Questo vi parametrizza la circonferenza sul piano normale di gamma in quel fissato punto. Quindi questo vi fa il tubo. D'accordo? Se per caso prendete una retta, naturalmente questo vi fa il cilindro solito, il cilindro cono. Però già se prendete una circonferenza, questo vi fa un toro intorno. Quindi vi aspettate proprietà molto diverse a seconda della curva che state usando. Per le curve tubolari potreste trovare proprietà interessanti del tipo, per esempio, prendete una retta, fate il tubo intorno, è un cilindro, calcolate il raggio. Se prendete una curva storta e fate il tubolare intorno, è chiaro che è storto, non sarà isometrico a quell'altro, però se guardate la lunghezza di questa curva e la lunghezza di questa, la superficie intorno dipende solo dalla lunghezza. La superficie totale. Invece le zone localmente hanno cose diverse, perché l'area si restringe dove la curvatura è strana da una parte o dall'altra, ma hanno qualche proprietà di avere aree, diciamo, rettificabili in qualche modo. Ok, poi altri esempi potrebbero essere normale di una curva gamma, per esempio. Abbiamo visto la sviluppabile delle tangenti, però uno potrebbe fare anche la normale di una curva gamma contenuta in R3. Che cosa fa? Semplicemente prende la curva e fa la la superficie rigata che ha direzione la normale in ogni punto. Quindi sigma di S virgola T, diciamo due punti uguale, la curva gamma di S più T volte non il vettore tangente di gamma ma il vettore normale di gamma nel punto S. Allora questa sarebbe la superficie normale di una curva. E attenzione, mentre la sviluppabile delle tangenti a curvatura zero, la normale non è assolutamente detto. È una rigata, può essere cattiva. Una polare di una curva gamma in R3, per definizione polare si intende questo. La curva che si ottiene facendo gamma di S più 1 diviso K per la normale di gamma, eh, più, e poi c'è il parametro lambda volte, qui ho scritto lambda, diciamo t, la b normale di gamma. Quindi la curva, la superficie sarebbe S di, funzione di S e T, si prende la curva, si guarda il centro di curvatura, facendo gamma più 1 su K per la normale si trova il centro di curvatura della curva in quel punto, e poi si legge la B normale. Questa si chiama per definizione la polare di una curva gamma. E naturalmente di curve se ne possono appiccicare di tutti i tipi. Vi lascio un ultimo esempio, non particolarmente facile ma simpatico, perché è l'analogo di quello che abbiamo fatto con le curve, solo che con le superfici più difficili. Si chiama focale di una superficie. Ed è essenzialmente l'analogo della curva dei centri per una curva. Analogo della curva dei centri per una curva. E qual è l'analogo della curva dei centri? Per ogni curva in ogni punto abbiamo una curvatura e il centro di curvatura, che è il centro del cerchio oscuratore, la curva in quel punto. E abbiamo visto che l'unione di questi centri fa un'altra curva con proprietà interessanti. Tra l'altro quella di essere l'inviluppo delle normali della curva data. Qui ci aspettiamo qualcosa di simile perché? Perché abbiamo visto che essenzialmente in ogni punto ci sono due curvature principali. E quindi cosa facciamo? Guardiamo la normale alla superficie e guardiamo i due centri di curvatura principali, che vuol dire 1 diviso K, cioè il raggio di curvatura, K1 e K2. E si fa l'unione dei centri, di questi centri di curvatura principali, questo per definizione è la superficie focale. È unione dei centri di curvatura principali. In un certo senso è unione di due superfici, perché per K1 c'è una superficie, per K2 c'è un'altra superficie. D'accordo? E se sigma di S, T è la curva data, è la superficie data, è unione di sigma di ST più 1 diviso K1, che dipende da ST, per la normale della superficie in S, T, e la stessa cosa con 1 su K2. Sigma di ST più 1 diviso K2 di ST per la normale in sigma di S, T. La cosa interessante è che c'è una cosa analoga, cioè uno può costruire graficamente questa disegnando le normali e guardando l'inviluppo di queste. In qualche senso l'inviluppo di tutte le normali di una superficie disegna quest'altra superficie. È un po' complicato. Ok, allora questi sono esempi da provare, diciamo, a sviluppare. Cominciate dai primi, naturalmente, cominciate a farlo nel caso semplice, poi cercate di farlo in generale. E quando avremo parlato anche di curve sulle superfici e potremo calcolare anche o tentare di calcolare le geodetiche, potremo sviluppare alcuni di questi esempi sistematicamente. E tutti questi esempi possono andare bene per gli esami. Ok, ho passato il tempo, facciamo un intervallo, facciamo qualche minuto di intervallo, visto che qui ho fatto solo esempi, e dopo facciamo qualcosa di più serio.
Thank you.
Ok, allora l'argomento principale di oggi è il teorema egregium. Qui enunciato è molto semplice, in realtà è questo: la curvatura di Gauss, cioè il determinante di L, dipende solo dalla prima forma fondamentale. Questa è una cosa strana perché il determinante di L, L è Weingarten, è il differenziale del normale, quindi apparentemente dipende dal normale, cioè da qualcosa che non sta sulla superficie, e la dipendenza dal normale si vede facilmente vedendo che è determinante della seconda forma diviso il determinante della prima, quindi sembra che c'entri la seconda forma fondamentale. Invece Gauss scopre questo: dipende solo dalla prima forma fondamentale, quindi è una cosa intrinseca, non dipende dalla immersione in R3, ma dipende solo dalla superficie, e può essere calcolato da chi sta sulla superficie, da chi sta sulla superficie e sa calcolare la prima forma fondamentale. Senza usare n, cioè si sa sulla superficie, può essere calcolato che sta sulla superficie senza usare n, senza usare la normale. Allora vi ho già detto qual è il significato teorico ovviamente di questa cosa, cioè con calcoli intrinseci uno riesce a capire la curvatura, cosa che non è banale. Sulle curve invece non è possibile, uno che sta sulla curva una volta che è arrivato in parametro d'arco vede una retta, nient'altro. Allora, conseguenze. Se due superfici sono localmente isometriche, se x e y sono localmente isometriche, vuol dire c'è una isometria locale almeno tra di loro, allora hanno lo stesso k. Stesso k vuol dire stessa curvatura punto per punto, quindi stessa funzione principale, il viceversa è falso. Due superfici possono avere esattamente la stessa identica funzione curvatura di Gauss e non essere isometriche. Due superfici possono avere la stessa funzione K e non essere isometriche. Dico subito questo perché è spesso un altro modo di enunciare Gauss, ma bisogna stare attenti che è solo un'implicazione. Localmente isometrica implica stessa curvatura, perché la curvatura intrinseca dipende solo dalla prima forma. E essere localmente isometriche vuol dire la prima forma è la stessa, d'accordo? E il viceversa è falso, faremo qualche controesempio, i controesempi non sono facili. Altra conseguenza, K è intrinseco, quindi, ma diciamo, K1, K2, H no, loro dipendono dall'immersione. Per K1 e K2 lo sappiamo già, per esempio piano e cilindro sono isometrici, ma il piano ha curvature tutte e due nulle, il cilindro no. E perché lo dico anche per H? Perché se H fosse intrinseco, K lo è già, K1 e K2 sarebbero calcolabili. D'accordo? Quindi l'unica cosa che resta intrinseca è la curvatura di Gauss. Né le curvature principali né la curvatura media sono intrinseche alla superficie, dipendono dall'immersione. Dimostrazioni. Allora, come si fa a dimostrare? Ce ne sono varie, naturalmente un teorema così importante ha varie dimostrazioni, Gauss stesso ne aveva due, credo. E allora, quella che vedremo noi adesso è l'unica che possiamo vedere, cioè una dimostrazione del tutto esplicita. Fa vedere che veramente il calcolo di K è un rapporto di determinanti, con un sacco di lavoro si riesce a scriverlo solo in funzione di EFG. Calcoli. E calcoli molto astuti, nel senso che, adesso vedrete, sono calcoli con i determinanti, nell'Ottocento erano super specialisti perché i determinanti erano la punta di diamante, diciamo, della matematica. E ci sono dimostrazioni tipo più intrinseco, teorico, facendo meno conti, ed essenzialmente è una conseguenza delle condizioni del teorema fondamentale di esistenza e unicità delle superfici, che è un teorema di integrabilità di equazioni alle derivate parziali. Conseguenza delle condizioni di integrabilità delle superfici. Allora, questo vi farò qualche accenno più avanti, non credo che riuscirò veramente a a fare tutto, però essenzialmente vi ho già detto che un teorema di senso unicità per le superfici è difficile perché per le curve si deriva rispetto a un parametro, ci sono equazioni ordinarie, differenziali ordinarie di una variabile, e in quel caso c'è il teorema di senza unicità solo sulla regolarità dei dati. Invece quando si parla di superfici bisogna risolvere problemi differenziali con due variabili, quindi derivate parziali, e quando si cerca di risolvere equazioni di derivate parziali il risultato non è gratis, cioè non basta la regolarità dei dati per dire c'è una soluzione. Bisogna che le equazioni abbiano un qualche tipo di coerenza tra di loro, che si chiama condizione di integrabilità. Dalle condizioni di integrabilità si può ricavare il teorema di Gauss in un modo totalmente teorico. Cercherò di dirvi più avanti esattamente qualcosa di più preciso su questo. Nel frattempo spero che in analisi avrete visto qualcosa sulle PDE. O avete già visto qualcosa sulle PDE? Vabbè, penso che lo farete tra non molto. Quindi a noi resta la possibilità per il momento di fare una dimostrazione puramente contacciosa, che è la prima dimostrazione che fa Gauss, peraltro. Gauss aveva già presente queste due cose. La prima dimostrazione che fa è puramente conti e ha il vantaggio e lo svantaggio di essere completamente esplicita, il vantaggio che porta delle formule esplicite. Sotto certe semplificazioni porta una formula relativamente semplice, per quanto possono essere semplici queste cose. Allora, quindi dimostrazione per conti. E ripeto, Gauss, e non è da sottovalutare, perché dimostrazione Gauss per conti. Molto astuta. Allora, la prima osservazione è questa. K naturalmente è il determinante, scusate se lo scrivo così, non è proprio... Ricordate che il determinante di una funzione lineare è ben definito, non dipende dalla matrice, ma è determinante delle forme quadratiche, cambiando matrice, d'accordo? Quindi non si dovrebbe scrivere così, ma comunque è il rapporto tra quei due determinanti. Il rapporto di questi due determinanti si può scrivere così: 1 diviso il determinante della prima forma elevato alla seconda, che moltiplica il determinante di della seguente matrice. Sigma di UU prodotto scalare con sigma di U vettore sigma di V, poi sigma di UV, naturalmente scusate, ho preso una parametrizzazione con parametri U e V, sigma U per sigma V e poi sigma VV prodotto scalare con sigma U vettore sigma V. Non scrivo le parentesi perché è l'unico modo in cui si possono fare i prodotti. Il prodotto scalare tra due vettori, quindi prima fate il prodotto vettore e poi fate il prodotto scalare col primo. Allora, perché è vero questo primo passaggio? Perché la seconda forma, come si calcola la seconda forma? La seconda forma si calcola facendo cioè vi ricordate che la seconda forma sarebbe sigma UU prodotto scalare N, sigma UV prodotto scalare N, sigma VV prodotto scalare N, giusto? Ma N, lui a sua volta, è sigma U per sigma V diviso la norma di sigma U vettore sigma V, e la norma di quella roba lì è il determinante della prima forma. Giusto, la norma del prodotto vettore, teorema di quel tizio, chi è il tizio? L. Lagrange. Teorema di Lagrange dice che 1 diviso il determinante della prima forma che moltiplica il vettore sigma U vettore sigma V. E quindi questa qua la potete scrivere come 1 diviso il determinante della prima forma che moltiplica appunto sigma UU e poi il prodotto scalare con N, il determinante lo raccolto ed è sigma U vettore sigma V e gli altri compagnia. Dunque, perché? c'era 1 diviso il determinante già, quindi 1 diviso il determinante al quadrato e poi il determinante di questo, di questa matrice. Allora, fin qua è facile. Poi, 1 diviso il determinante della prima forma al quadrato, forse a un certo punto mi stanco di scriverlo perché... naturalmente questo dipende solo dalla prima forma, quindi quello che ci interessa è se il resto dipende dalla prima forma. Quindi scriviamo determinante della prima forma elevato alla seconda moltiplicato k è uguale al determinante di questa matrice. E quello che mi interessa è vedere se questa parte qua dipende solo dalla prima forma. Apparentemente no, perché dipende dal prodotto vettore sigma u scalare sigma v, quindi dipende dal normale alla superficie. Okay? Però questo è un determinante di una matrice 2x2 che è fatta così, è il determinante di sigma u, sigma u, sigma v, determinante sigma u, sigma v, e determinante sigma v, sigma u, sigma v, perché... il prodotto scalare di un prodotto vettore è il determinante dei tre vettori. E quindi qui non ci sono dubbi. Naturalmente questo determinante è un determinante 2x2, quindi lui sarebbe il determinante di sigma u, sigma v, che moltiplica il determinante di sigma vv, sigma u, sigma v, meno... un determinante che sarebbe uv sigma v elevato alla seconda perché matrice simmetrica. D'accordo? Ho fatto il determinante 2x2 di quella matrice. E perché ho fatto questo? Perché il prodotto di determinanti è il determinante del prodotto. E quindi questo posso scrivere come il determinante del prodotto di due matrici. Quali matrici? Naturalmente qui cerchiamo di essere astuti perché vogliamo ricondurci alla prima forma. La prima forma è fatta facendo il prodotto scalare, sigma u per sigma v e compagnia. Quindi facciamo il prodotto di matrice per matrice trasposta. Quindi facciamo sigma uu trasposto, sigma u trasposto, sigma v trasposto, che moltiplica la matrice in cui le colonne sono sigma v, sigma u, sigma v. E faccio il passaggio in più per farvi vedere dove cerco di arrivare. Quando fate il prodotto di quella matrice con i vettori trasposti per le colonne con i vettori dritti, state facendo i prodotti scalari. Quindi qua viene sigma UU scalare sigma VV, per esempio. Poi qua viene sigma UU scalare sigma U. Qua viene sigma UU scalare sigma V. E qua viene sigma U prodotto scalare con sigma V, V. Qua viene sigma V prodotto scalare con sigma V, V. E qui che cosa vengono? Viene sigma U scalare sigma U, viene coefficiente E. Qui viene sigma U prodotto scalare sigma V, viene coefficiente F. Quindi vedete che in questo modo già 4 termini di quella matrice li ho ridotti proprio ai coefficienti della prima forma. Proviamo a fare la stessa cosa anche per il secondo determinante. Viene determinante di... Allora, prendete la matrice trasposta, la moltiplicate per la matrice sigma UV, sigma U, sigma V, e quindi qua viene meno il determinante di che cosa? Allora viene sigma uv scalare con se stesso, poi il sigma uv scalare con sigma u, il sigma uv scalare con sigma v, e qui vi immaginate sigma u scalare sigma uv, sigma v scalare sigma uv, e poi vengono di nuovo sigma u, punto sigma u, e quindi viene EF FG. Quindi in sostanza qui vedete già una parte che dipende solo dalla prima forma. Del resto, che cosa c'è? Ci sono prodotti di derivate seconde con i vettori tangenti, ci sono di nuovo derivate seconde con i vettori tangenti, e poi ci sono prodotti scalari di derivate seconde della parametrizzazione. E dovremo cercare di ricondurre tutte queste cose a cose che vengono fuori solo dalla matrice della prima forma. Questo deve essere costato molta fatica all'inizio, perché bisogna fare, cioè a questo punto non sarebbe vero, i due determinanti non dipendono dalla prima forma, però la differenza sì. E per un motivo veramente astuto che trova Gauss, ed è questo: se voi provate a sviluppare, fare sviluppo secondo la prima colonna, per esempio, di questi determinanti, vi accorgete che il termine con il prodotto scalare delle derivate doppie moltiplica sempre il determinante della prima forma, giusto? Quindi quando fate lo sviluppo alla Laplace, che quei termini siano in una matrice o nell'altra non cambia niente, perché comunque quando fate lo sviluppo loro moltiplicano sempre il determinante della prima forma. Quindi passaggio geniale di Gauss è questo, nel fare i conti, insomma, sposta nella prima matrice la derivata e tutto il resto lo lascia uguale. Quindi adesso è un po' difficile scrivere tutto, però qua resta la prima forma, diciamo, meno il determinante, e qui uno gli rimane 0, poi quello che aveva prima è di nuovo la prima forma. Ecco, questo arnese qui con molta difficoltà si calcola usando la prima forma. Quindi adesso quello che ci resta da vedere essenzialmente è che i termini che ho cerchiato in rosso, cioè i quattro termini, diciamo, prodotto di una derivata con due derivate della parametrizzazione e quel termine ultimo che sembra più complicato, questi termini si scrivono tutti usando i coefficienti EFFG e naturalmente le loro derivate, perché è chiaro che non è possibile farli senza. Ok, quindi mettiamo qui di fianco adesso, ora ci basta vedere che i termini evidenziati in rosso dipendono solo dalla prima forma e sue derivate, ovviamente. Chi ha la prima forma naturalmente ha la prima forma su tutti i punti, quindi può fare le derivate e vedere come cambia. E allora qui conviene essere un po' sistematici e vedere che in effetti possiamo ottenere esattamente e solo in un certo senso le informazioni che ci servono. Allora, la prima forma è fatta così, ha tre coefficienti, E che sarebbe sigma U scalare sigma U, F che è il termine misto, sigma U scalare sigma V, e G che è sigma V scalare sigma V. Questa è la prima forma. E qui, in queste due matrici, vedete che compaiono derivate seconde e poi prodotto scalare tra derivate prime e seconde e anche tra derivate seconde. Ora, I termini che ho cerchiato in verde non sono un problema, sono esattamente i coefficienti, quindi là non c'è dubbio. Per gli altri bisogna vedere se riusciamo a scriverli con la prima forma. Allora, alcune cose sono facili, per esempio, prendiamo la prima forma e deriviamola rispetto a u. Cosa succede? Succede che se prendo questo coefficiente e lo derivo rispetto a u, quello che viene è due volte sigma u u scalare sigma u. Giusto? Perché derivate alla Leibniz e viene due volte quel termine. Questo termine ce l'abbiamo da qualche parte. Eccolo qua. Quindi questo termine l'abbiamo già trovato. Giusto? Da qua ricaviamo che sigma UU scalare sigma U è nient'altro che un mezzo la derivata di R rispetto a U. Bene. Poi, allora, prendiamo e proviamo a fare F derivato rispetto a U. F derivato rispetto a U cosa viene? Viene sigma UU scalare sigma V più sigma U scalare sigma UV. E se facciamo G derivato rispetto a U, che cosa viene? Beh, devo derivare rispetto a U sia GV sia, sia sigma V sia sigma V, quindi viene due volte sigma UV prodotto scalare sigma V. Allora, intanto questo termine, sigma UV scalare sigma V, da qualche parte deve comparire, giusto? Compare nella seconda matrice, allora lo metto qua con due pallini, qual è? Sigma UV scalare sigma U, questo termine, che peraltro è uguale a questo, giusto? E da qua lo posso ricavare. E cos'è che ci dà la derivata rispetto a U di interessante? Potrebbe darci questo termine che ancora non abbiamo trovato, lo sottolineo in blu. Sigma UU scalare sigma U l'abbiamo trovato, ma sigma UU scalare sigma V non l'abbiamo ancora trovato, però c'è nelle equazioni, c'è nei determinanti giusto da qualche parte. E però bisognerebbe conoscere sigma U scalare sigma UV. Che non ho ancora visto, ma avete speranza di vederlo. Perché? Perché qui abbiamo trovato sigma UV scalare sigma V. Quindi probabilmente derivando la prima forma rispetto a V trovate quello che vi serve. Vediamo, E con V viene sigma UV scalare sigma U due volte. F derivato rispetto a V viene qualcosa. G derivato rispetto a V cosa viene? G derivato rispetto a V dovrebbe essere più facile, no? Due volte sigma VV scalare sigma V. Ah sì, quello che volevo dirvi era questo. Quello che è venuto qui è esattamente UV scalare sigma U, che è quello che ci permetterebbe, sostituendolo lì dentro, di trovare l'altro prodotto. Facciamo la derivata di F rispetto a V, cosa viene? Sigma di U derivato rispetto a V scalare sigma V meno sigma U prodotto scalare con sigma V V. Anche qua ci piacerebbe ricavare questo termine. O forse no, ci piacerebbe ricavare questo termine perché è uno di quelli che compare, e questo sigma UV scalare sigma V ci viene dato qua. E quindi allora cos'è che ricaviamo da queste? Vediamo di farlo con un attimo di ordine. Cos'è che abbiamo trovato? Abbiamo trovato il pallino rosso. Guardando le prime equazioni, e da qua potremmo sperare di trovare questo termine. Allora metto tre pallini rossi su questo. E dov'è questo termine? Sigma UU scalare sigma V. Sigma UU scalare sigma V, mettiamo su questo tre pallini rossi. Potrei sperare di ricavarlo da questa equazione. Perché? Allora, la prima equazione col pallino rosso mi dice che per trovare sigma UU scalare sigma U mi basta fare la metà di E con U. Chi ha la matrice E può derivarla, trova il termine. Questo due pallini rossi mi dice che se voglio sigma UV scalare sigma V, che era quei due pallini rossi là, mi basta fare la metà di G derivato rispetto a U. E questo va bene. Questo qua mi dice che se voglio trovare sigma UU scalare sigma V, conviene fare FU e togliere sigma U scalare sigma UV. Ma sigma U scalare sigma UV è la metà di EV. E quindi quelle cose che ho segnato con un pallino rosso, due o tre pallini rossi, le ho trovate. Dunque, cos'è che ci resta? Ci resta per esempio questo che è il pallino verde, sigma U scalare sigma VV. Che forse era da segnare con tre pallini perché è più difficile. Questo sigma V scalare sigma VV dovrebbe essere facile, sì, allora segniamolo con un pallino. Questo lo segniamo con tre pallini. E questo lo segniamo con due pallini, che tanto è uguale a questo. Ok? Allora, il pallino verde. Prego. I due pallini verdi dovrebbero essere i due pallini rossi, perché sigma UV scalare sigma V. E in che senso? Sigma UV scalare sigma V, U questo. E questo? Ah, perché era l'altro, scusate. Ops. Sigma UV scalare sigma. Oh, vabbè, mettete a posto. L'importante è trovare i termini, giusto? Allora, cos'è che uno trova? Poi se uno è daltonico magari non capisce niente lo stesso, quindi. Sigma V scalare sigma V, qua lo trovate come metà di G con V e vabbè, da qualche parte c'è questo prodotto. Sigma UV scalare sigma U lo trovate come metà di EV, da qualche parte c'è questo prodotto. E poi qui l'unica cosa che vi interessa ricavare è sigma VV scalare sigma U, giusto? Da qualche parte c'è sigma VV scalare sigma U, che è quello infatti con i tre pallini, è il più complicato da trovare perché bisogna fare F derivato rispetto a V e poi togliergli qualcosa. Il qualcosa che gli togliete però si ottiene derivando rispetto a U, quindi la metà di GU. Quindi diciamo questo deve essere il pallino verde che fosse il più facile, no? Perché deriva sempre rispetto allo stesso. Due pallini verdi, li ho confusi con i pallini rossi, quindi questo sarebbe due pallini verdi, ma poi invertite il rosso col verde, giusto? E questo qua sarebbero i tre pallini verdi, che sarebbe questo. Ok, a parte la piccola confusione, insomma. La strategia è abbastanza chiara, cioè dovete guardare quando derivate la prima forma, avete prodotti misti di derivate seconde e derivate prime, cercate di estrarre le informazioni che vi servono. Notate che abbiamo estratto esattamente le informazioni che ci servono, non viene niente di più. E l'unica cosa che resta assai sofisticata è quel termine diagonale che Gauss aveva spostato da una parte all'altra, e per quel termine diagonale ovviamente non potete sperare di usare solo le derivate seconde, perché c'è un prodotto scalare di derivate seconde. Scusate, non potete usare solo le derivate prime. Quindi per riuscire a capire quel termine bisognerà prendere la prima forma e fare le derivate seconde. Naturalmente derivate seconde, adesso ciascuna di queste ne ha tre, e quindi sarebbe da calcolare 9 termini. Cercare di fare tutte le combinazioni possibili e vedere cosa ci viene fuori. E devono averci pensato un sacco, ovviamente, per tirare fuori tutto o avere una bella immaginazione. Allora, quello che serve è questo. Prendete la prima forma, noi a posteriori facciamo presto. Prendete la prima forma e la derivate rispetto a U. L'unica cosa che vi interessa è fare GUU e... Io ho provato a scriverlo, a me sembra che venga due volte sigma UUV scalare sigma V più due volte sigma UV scalare sigma UV, perché ho preso G con U e l'ho derivato rispetto a U, quindi derivo la prima parte rispetto a U, quindi viene UUV, e poi la seconda parte rispetto a U. Prendete la prima forma derivata rispetto a U e derivatela rispetto a V. L'unico termine che mi interessa, però voi calcolate anche EUU per esempio, o FUU. Anche qui calcolate EUV, FUV, GUV. Però quello che mi interessa è questo, FUU. Allora, guardate F derivato rispetto a U, è una somma di due termini, dovete derivare entrambi i termini, ciascuno è un prodotto scalare, quindi dovete derivare alla Leibniz, e quindi in linea di principio vi vengono quattro termini. Allora, i quattro termini che a me sono venuti sono questi, sigma UUV, scalare sigma V, più sigma UU scalare sigma UV più sigma UV scalare sigma UV, adesso vediamo se sono giusti, più sigma U prodotto scalare con sigma UVV. Allora, cos'è che bisognerebbe fare? Bisognerebbe prendere FU, cioè questo termine, e derivarlo rispetto a V. Quindi il primo vi dà UUV scalare sigma V e poi sigma UU scalare sigma VV. Vediamo se ho scritto giusto. Ho scritto sbagliato. Questo sarebbe sigma V e derivarlo rispetto a V. Giusto? E dovete farvi i conti con un attimo di calma. Fate sigma UU scalare sigma V e derivate rispetto a V. Usate Leibniz, primo termine viene derivate UUV scalare sigma V e poi sigma UU e derivate il secondo rispetto a V, quindi sigma VV. Poi qui cosa dovete fare? Derivare rispetto a V di nuovo, quindi sigma UV scalare sigma V e sigma U scalare sigma UVV. Sembra giusto. E poi la prima forma derivata rispetto a V e derivata rispetto a V, ci interessa solo la prima parte, EVV, però anche FVV e GVV naturalmente sono da calcolare. EVV, EV era questa, la derivata rispetto a V di nuovo. Quindi cosa viene? Viene due volte sigma u v v, scalare sigma u, più due volte sigma uv, e poi derivo rispetto a v quell'altro, quindi sigma uv scalare se stesso. Allora, cos'è che dà fastidio facendo le derivate seconde? Facendo le derivate seconde dà fastidio che compaiono derivate terze. Ok? Per esempio, guardate questa in mezzo, compare questa derivata terza e compare questa derivata terza. Però questa derivata terza compare anche qui. Quindi potete sempre pensare, faccio una combinazione lineare e la faccio sparire. Questa derivata terza dovrebbe comparire da questa parte invece, eccola qua. E quindi pensate, faccio una combinazione lineare e faccio sparire anche quella. Qual è la combinazione lineare per farle sparire? Allora, se faccio FUV, che ha tutte queste cose, tolgo la metà di GUU, perché qui ho la derivata seconda, però dall'altra parte ce l'ho col doppio, quindi la faccio sparire così. Poi tolgo la metà di EVV, allora ho fatto scomparire le derivate i prodotti scalari in cui compaiono le derivate terze. Cos'è che resta? Beh, naturalmente resta sigma UU prodotto scalare sigma VV. Poi ci sarebbe più questo termine, meno la metà di questo, che è lo stesso termine, meno la metà di questo, che è lo stesso termine. Morale, resta esattamente meno sigma UV scalare sigma UV. Che è esattamente il termine cerchiato in rosso lì, che c'è in quel determinante che diceva Gauss. Quindi, dopo tutta questa elaborazione, trovate che, e dovete farvi i conticini con un po' di pazienza, dunque, riprendo l'equazione, determinante del primo alla seconda per k è uguale al determinante di una matrice in cui c'è f di uv meno la metà di guu meno la metà di evv, poi un mezzo eu. Poi qui c'è una cosa complicata, FU meno un mezzo di EV, qui FV a cui togliete un mezzo di GU, qui un mezzo di GV e qui c'è FFG, meno il determinante di una matrice in cui c'è 0, la metà di EV, la metà di GU, questa è simmetrica, la metà di EV, la metà di GU e FFG. Questa formula vi dice essenzialmente K dipende solo dalla prima forma. È assai complicata naturalmente. K è funzione di E, F, G e loro derivate. E quindi qui finisce la dimostrazione di Gauss. K dipende solo dalla prima forma. Tempo è scaduto, però naturalmente potreste sviluppare quei determinanti e otterreste una formula esplicita per avere K. naturalmente incalcolabile in linea di massima, però adesso che abbiamo i calcolatori si potrebbe anche fare. Gauss era ancora più astuto e esplicitiamo nei casi. Allora, un caso che ci può interessare, interessante, è uguale, f uguale a 0, prima forma fondamentale diagonale. Perché è interessante? Perché possiamo sempre riconducere questo caso. Sappiamo che L è diagonalizzabile su una base ortogonale della prima forma. Quindi possiamo sempre riconducere in questo caso. E in questo caso, dopo molti passaggi, uno può calcolare K in questo modo. Meno 1 diviso 2 radice di E per G, che moltiplica un'espressione che è questa. La derivata rispetto a U di G, diviso EG, derivata rispetto a U, più la derivata di E rispetto a V, diviso la radice di E per G, e derivato rispetto a V. Tutto quel casino di determinanti si riduce a questo. E nel caso che la prima forma sia fatta così, non solo diagonale, ma il termine E sia uguale a 1. E allora il K diventa, si sostituisce nella precedente, viene meno la radice di G derivato due volte rispetto a U diviso la radice di G. Allora, qua ci sono due sfide. Una facile, capire la dimostrazione di Gauss, perché è solo questione di farsi i conti e controllare che sia tutto giusto. E la seconda è una sfida un po' più seria, cioè prendere l'ultima espressione a cui arriva Gauss e verificare che nel caso diagonale viene una formula così semplice, nel caso poi in cui S è uguale a 1 viene una formula ancora più semplice. E questo è difficile, cioè dovete avere un po' di esperienza con le derivate. Ok, dunque ne approfitto per anticipare una domanda che potrebbe venire in mente a due o tre persone, che è questa. Non potrei supporre che la forma, prima forma sia sempre identica? Allora la curvatura sarebbe sempre zero. Quindi evidentemente c'è qualche motivo per cui non possiamo trovare di solito una parametrizzazione in cui la prima forma sia sempre una matrice identica in tutti i punti. Però che sia diagonalizzabile lo sappiamo, perché è una forma quadratica definita positiva, possiamo diagonalizzarla in tutti i punti. Possiamo veramente ridurla, come dice Gauss, in questo modo, cioè che un coefficiente sia 1? Ci pensate un attimo, vuol dire solo la velocità della curva del parametro U è unitaria. Vabbè, quello sappiamo farlo, prendiamo quella curva e mettiamo il parametro d'arco. Però a quel punto può venire il dubbio, ma allora prendo la curva che varia con V, metto anche quella in parametro d'arco. Ma allora la matrice verrebbe identica. Quindi evidentemente non si può fare. Perché non si può fare? Non so se avete capito il problema. Se avete capito il problema provate a risolverlo, cioè capire come mai di solito non ci sarà nessuna parametrizzazione di una superficie in cui la prima forma ha sempre matrice identica in tutti i punti. Ok, oggi è martedì, ah no, oggi è lunedì, scusate, che giorno è oggi? Il 16 marzo. E ci vediamo domani e cominciamo a parlare di curve sulle superfici.